File 79, pagina 457. Rudolf Werber, che era loro scrivano di blocco a Birkenau, racconta di altri tentativi fatti da Pestek. Una sera mi recai nella sezione del lager per mangiare assieme al mio amico Alfred Wetzler nella sua stanza. Qui vidi che divideva un piatto di patate con un milite dell'SS di circa 26 anni, un Unterscharführer particolarmente di bell'aspetto. Non appena entrato, Fred disse al suo ospite: «Ne parlerei volentieri con Rudy. Ci può scusare un attimo?» Il tedesco fece un cenno affermativo con il capo. Fred mi portò in un'altra stanza e mi spiegò: «La faccenda è questa. Rudy, quel ragazzo, ha un piano davvero eccezionale che potrebbe avere successo. Mi aiuterebbe a fuggire travestendomi da ufficiale dell'SS di grado superiore e passando al mio fianco oltre il portone. Dopodiché, dice lui, non abbiamo bisogno di far altro che salire su un treno per Praga». Sia Wetzler sia Werber erano originari della Cecoslovacchia. «Sei matto, Fred», risposi subito aspramente. «Pensa a Fero Langer, pensa a Unglick. Anche questi due erano stati poco tempo prima convinti a fuggire e poi traditi da un uomo dell'SS. È una trappola». «Non credo, Rudy», mi rispose Fred. «Conosco quel ragazzo. Abbiamo spesso mangiato insieme e ci siamo anche fatti delle belle sbornie. Lui è diverso dagli altri. È uno dei pochi uomini a modo dell'SS». Rispettavo la capacità di Fred di formulare giudizi sulle persone, ma le immagini di Fero, con il volto strappato via per metà, e di Charles Unglick, che era stato messo su un cavalletto e tenuto diritto con delle vanghe, erano ancora troppo vive nella mia memoria. «No, Fred», replicai, «il gioco non vale la candela. Fero Langer e Dobrovolny erano come fratelli, eppure guarda cosa è successo. Dobrovolny era l'uomo dell'SS che aveva convinto Langer a fuggire. Era un cittadino di lingua tedesca, originario della Slovacchia, ex compagno di scuola di Langer, per il quale aveva anche portato fuori da Auschwitz della posta clandestina». Fred pensò a lungo a tutta la faccenda. Poi ritornò nella sua camera e disse all'uomo dell'SS: «Grazie, Pestek, ma non penso che ce la faremo, e se va buca siamo tutti e due candidati alla morte». Il tedesco scrollò le spalle, mi sfiorò con un'occhiata e mi chiese: «E tu che ne pensi? Fred ti ha raccontato del piano?» Io annuì. «Io sono sicuro che ce la faremo», proseguì Pestek. «Perché lo vuole fare? Che cosa se ne ricava? Perché vuole mettere in gioco la sua carriera e la sua vita?» «Perché odio tutta questa schifosa faccenda», rispose lui calmo. «Perché non sopporto di vedere che donne e bambini vengano assassinati. Vorrei fare qualcosa per dimenticare tutto questo schifo e potermi sentire io stesso un po' più pulito». «Ma come pensa di passare oltre il portone? Supponiamo che qualcuno mi faccia delle domande. Ci sono centinaia di casi. Se qualcuno ti rivolge la parola, tu non fai altro che accennare a me. Non dimenticare che tu sei un Obersturmbannführer e io il tuo aiutante. Tu non ti perdi con la gente da poco. Non ringhi tu stesso quando hai un cane che lo può fare per te? E come la mettiamo con il treno? Cosa succede se qualcuno comincia a parlare con me? E per il controllore? E come la mettiamo con la polizia militare e il controllo della frontiera? Tu dormirai. Un Obersturmbannführer non può essere disturbato. Il tuo aiutante si occuperà di tutte queste inezie». Era un piano molto ardito e così semplice che sarebbe potuto riuscire? Per un bel po' meditai in silenzio su tutta la faccenda, cercando di trovare un punto debole, ma non ne riuscii a vedere neanche uno. Però i fantasmi di Ferro e di Charles mi erano ancora troppo vicini. Molte grazie per l'offerta, conclusi infine, ma il rischio è troppo grande. Qualche giorno dopo, Hugo Lenk era appartenente alle brigate internazionali, che era arrivato con il secondo trasporto dalla Cecoslovacchia, mi disse: «Conosci Pestek, l'uomo dell'SS? Ha un piano. Mi vuole far uscire dal lager sotto l'uniforme di un ufficiale dell'SS. Probabilmente sembra una cosa pazzesca, però lo so», risposi io. «Ha fatto la stessa proposta a me e a Fred Wetzler. Sembra essere una persona affidabile, semmai lo può essere un milite dell'SS, ma in tutta la faccenda c'è qualcosa che puzza. Se vuoi ascoltare il mio consiglio, dimentica tutta la storia». Egli seguì il mio consiglio. Così Wyrba, che poco dopo fuggì insieme a Wetzler senza l'aiuto di un milite dell'SS, descrive i tentativi inutili di Pestek. Yehuda Bakon ricorda che questo eccezionale milite dell'SS aveva anche un rapporto di fiducia con il capo del lager dei bambini, Freddy Hirsch. Infatti Hirsch aveva spesso incaricato Bakon di stare attento se arrivava qualcuno, perché non voleva farsi sorprendere a parlare con Pestek. Un giorno Pestek dovette scortare fino alla sezione politica, dove era stato convocato per un interrogatorio, il capoblocco del lager per le famiglie Vyacheslav Lederer. In questa occasione poté evidentemente prendere visione dei documenti di Lederer, dai quali risultava che Lederer era stato ufficiale nell'esercito cecoslovacco ed era già stato interrogato più volte a Theresienstadt, senza che da lui si venisse a sapere nulla. Durante il tragitto Pestek chiese a Lederer se provenisse da una famiglia ricca. Questi rispose che aveva dei parenti a Pilsen. Infine Pestek gli consigliò sul come doveva comportarsi durante l'interrogatorio e gli diede una sigaretta. Poco dopo Pestek fece anche a Lederer la proposta di fuggire insieme a lui. Questi non aveva nulla da perdere, perché era accusato di sabotaggio e doveva tener conto che prima o poi sarebbe stato tolto di mezzo. Per questo motivo egli acconsentì e assicurò a Pestek che suoi conoscenti di Bohemen li avrebbero aiutati una volta che fossero riusciti ad arrivare fin lì. Inoltre Pestek confidò a Lederer che era innamorato di René e che voleva poi ritornare ad Auschwitz per liberarla. Egli procurò della stoffa da uniforme con la quale Lederer fece preparare da sarti internati nel lager per famiglie un uniforme dell'SS, dicendo che era per Pestek. Il 5 aprile 1944 era tutto pronto. Pestek si era procurato un permesso di licenza e si era congedato dai suoi colleghi nella stanza del comandante di blocco, dove avevano bevuto insieme fino a ubriacarsi. Nel frattempo Lederer aveva indossato l'uniforme dell'SS e, travestito da sentinella, era andato fuori dal lager. Il comandante di blocco aveva bevuto molto e, temendo che gli addetti al controllo notassero il suo stato, aveva evitato di incrociare Lederer. Pestek aveva prelevato dal taschino del collega ubriaco la sua busta paga. In questo modo anche Lederer disponeva di documenti regolati dell'SS. Andarono dritti alla stazione ferroviaria, riuscirono a evitare il controllo alla frontiera ceca andando in un vagone merci e simulando un controllo dell'SS, che aveva lo scopo di distrarre e intimorire l'ignaro funzionario postale che vi si trovava dentro. A mezzogiorno della giornata seguente erano già a Praga. Il danaro e i gioielli che Lederer aveva organizzato ad Auschwitz furono d'aiuto. I suoi conoscenti gli procurarono un nascondiglio e lo portarono da un ingegnere ceco che falsificava documenti. Da lui Pestek ottenne dei documenti che attestavano che lui era un ufficiale dell'SS e che aveva l'autorizzazione a prelevare 3 internati ad Auschwitz che dovevano essere portati a un interrogatorio, e precisamente René, sua madre, senza la quale essa non sarebbe voluta fuggire, e una conoscente di questo ingegnere. Quest'ultima costituiva la condizione posta dall'ingegnere per la sua collaborazione. Nel frattempo Lederer si introdusse nel lager di Theresienstadt, che ben conosceva dai tempi in cui vi era stato internato, per avvertire la direzione di quel lager, segnalando che i deportati ad Auschwitz venivano mandati alle camere a gas, ma nessuno gli volle credere. Il 23 maggio Pestek e Lederer, travestiti da ufficiali dell'SS, tornarono ad Auschwitz. Su quello che avvenne poi esistono diverse versioni. Lederer racconta che Pestek volle prima far visita a una polacca della vicina Mislovice per prendere dei gioielli che aveva organizzato nel Canada e che le aveva dato da conservare. Pare che questa donna lo abbia tradito, rivelando che stava per ritornare. Alla stazione di Auschwitz le SS erano già in attesa di Pestek, che fu catturato, mentre Lederer riuscì a fuggire. Le altre versioni, che fra loro collimano, differiscono da questa descrizione di Lederer. Josef Neumann, che grazie alla sua funzione di capo degli addetti al trasporto dei cadaveri aveva una certa libertà di movimenti, racconta che il 25 maggio fu colto in fallo da un uomo delle SS che non conosceva. Mi trovò addosso qualcosa, ma si limitò a rendermi quel che aveva trovato e a dirmi: «Puoi essere contento di non essere stato pescato da qualcun altro?» Quando poi riguardai nella mia tasca, ci trovai un biglietto su cui vi era scritto: «Sono nel blocco decimo». Neumann non ricorda più il numero. Si trattava del blocco in quella sezione del lager che non era ancora completamente costruita. La B terza, più tardi soprannominata Mexico, nella quale mi ero spesso a suo tempo incontrato con Pestek, andai nel blocco, lanciai un fischio a Pestek, mi rispose. Era nascosto nel solaio della baracca. Mi aiutò a salire e mi disse: «Adesso ci crederai che non vi tradisco. Metti insieme in fretta tutto quello che puoi, prendi tutto quello che riesci e alle 11 ce ne andiamo via». Io ancora non riuscivo a credere, ma ormai ero pronto ad assumermi qualsiasi rischio. Quando Neumann, allora stabilita, era pronto per recarsi nel luogo convenuto per l'incontro, vide da lontano che tutto il blocco era circondato da uomini dell'SS. Rapidamente tornò nella sua sezione di lager, tirò fuori gli abiti civili che aveva indossato sotto la divisa da internato e nascose tutto quello che si era preparato per la fuga prima di essere chiamato al portone. Nel frattempo Pestek era stato arrestato. Mi vennero messe le manette insieme a Pestek e fummo portati nel blocco 11 del lager principale sull'auto di Schwarzhuber. Lì si fecero gran meraviglia per il fatto che un internato ebreo fosse stato incatenato polso a polso con un uomo dell'SS. Il comandante di blocco Baretsky, che conosceva Pestek fin da bambino, confermò come egli fosse stato arrestato a Birkenau. Secondo quanto aveva sentito, Pestek era stato tradito da un biglietto che aveva scritto, ma che non era andato a finire al destinatario, bensì nelle mani del Rapportführer Poloschek. Baretsky vide lui stesso che uomini dell'SS picchiavano Pestek ammanettato. A proposito dell'arresto di Pestek, Perry Broad dichiarò a Verbale: «Mi ricordo che diversi capos del lager di Birkenau si vantavano d'aver rintracciato quest'uomo dell'SS vicino al lager ed averlo mezzo ammazzato. Un funzionario del tribunale militare pare abbia preso in mano il suo caso e successivamente sembra che Pestek sia stato giustiziato. Willem Boger, che doveva seguire le faccende concernenti le fughe, davanti al tribunale di Francoforte attestò: Pestek fu regolarmente giudicato e giustiziato da un tribunale di polizia e dalle SS di Katowice. Il procedimento contro Pestek fu tenuto ad Auschwitz. Era presente come segretario l'Unterscharführer Mertens, che assistette anche all'esecuzione della condanna che avvenne a Mid-Zebrotze. Pestek fu condannato per favoreggiamento di internati e diserzione. Fu acciuffato quando, dopo la sua fuga, tornò ancora ad Auschwitz. L'ex milite dell'SS Wilhelm Zieg disse davanti al tribunale: «Mi ricordo ancora della fucilazione di un uomo dell'SS di nome Pestek. Questa esecuzione avvenne fuori del lager, vicine al fiume Sola. La compagnia a cui io appartenevo dovette assistere al completo alla fucilazione di Pestek, e ciò a scopo intimidatorio. Io non facevo parte del plotone di fucilazione. Da altri racconti venni a sapere che Pestek aveva aiutato un internato a fuggire ed era poi ritornato nel lager sotto l'uniforme di Untersturmbannführer per far scappare un altro internato. La fucilazione di Pestek avvenne nel settembre del 1944, una domenica mattina». Anche Franz Wunsch ricorda che Pestek era ritornato ad Auschwitz dopo una fuga riuscita, era stato arrestato e condannato a morte. Come Zieg, anche Wunsch dovette assistere all'esecuzione. Neumann fu gravemente maltrattato sotto le torture, ma rimase in vita. A René non successe nulla. Diverse cose in questa eccezionale impresa rimangono oscure, non soltanto le varie versioni che vengono date dell'arresto di Pestek, così fortemente contrastanti l'una con l'altra. Rimane anche da spiegare come mai Pestek non volle portare fuori del lager le tre donne, come era stato concordato e preparato, bensì Neumann. Altri tentativi da appartenenti alla SS di fuggire con qualche prigioniero devono essere valutati in modo diverso dalle imprese di Frank e Pestek, in quanto furono compiuti al momento dell'evacuazione di Auschwitz e quindi palesemente con l'intento di procurarsi all'ultimo minuto un alibi da far valere dinanzi alle potenze vincitrici. Un milite dell'SS che aveva avuto l'incarico di scortare 32 donne, il suo nome rimasto sconosciuto, aveva permesso loro di nascondersi presso gli abitanti del paese di Wilkwee. Rallentò la marcia finché tutte furono sgusciate via e si nascose lui stesso in questo villaggio. Alina Vrebel, che ha raccontato questo episodio, fa rilevare espressamente che gli abitanti del villaggio prestarono aiuto a tutte le donne nello stesso modo, non soltanto alle polacche. Il comandante del lager di Bobrek, Anton Lukaszek, fuggì a cavallo e poi in auto durante l'evacuazione del suo comando insieme con il capo, un delinquente comune tedesco. Era stato probabilmente indotto a ciò dal fatto che il suo paese natale, nella Slesia Superiore, era nei pressi dell'itinerario d'evacuazione. Entrambi però furono catturati, dato che si sa che il capo fu nuovamente mandato sul treno che trasportava gli internati in evacuazione. Probabilmente anche a Lukaszek non successe nulla. Gli uomini dell'SS che cercarono di procurarsi un alibi al momento dell'evacuazione furono una minoranza. Non pochi agirono in quei momenti in modo ancora più brutale verso i prigionieri. Non avevano evidentemente alcuna speranza di poter sfuggire alla loro punizione ed esercitarono a fondo il potere finché fu possibile. Spararono senza pietà non solo su coloro che tentarono una fuga, ma anche su tutti coloro che non erano più in grado di marciare, e dispersero con colpi di fucile quegli abitanti dei villaggi che cercavano di consegnare ai prigionieri qualcosa da mangiare. In questo capitolo e in quello precedente sono stati descritti molti guardiani che prestarono aiuto agli internati. Può darsi che il racconto delle loro azioni susciti impressione. Un piccolo conto dovrebbe comunque ricondurre alle debite proporzioni, che forse potrebbero venire distorte da questa elencazione. A iniziare dal comandante di blocco, che sorreggeva la testa di un prigioniero con il suo stivale per consentirgli di mangiare, per finire con Pestek, che mise in gioco la sua vita. In questi due ultimi capitoli è stato descritto il comportamento di 68 uomini della SS, cioè all'incirca l'1% esatto del corpo di guardia di Auschwitz. Come si è già detto, gli internati hanno buona memoria sulle azioni di aiuto. Tutti i casi di cui si ha conoscenza sono stati qui raccolti e citati. Del 99% del corpo di guardia non c'è da riferire nulla di positivo. Pagina 463.